Buonasera a tutti, bentornati, trovati in presenza. Procediamo con l'appello. Non c'è la segretaria comunale, il segretario comunale Anna Bruno, sostituita oggi la dottoressa Stella Rogio, che ringrazio. Prego.
Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Allora, Alfredo Simone Negri. Presente. Giovanni Bianco. Presente. Fulvio Paladini. Laura Matilde Bersani, Marco De Ross, Vincenza Rutigliano, Paola Piazza, Andreas Massacra, Vincenzo Primerano, Laura Girelli, la Rasmi è assente giustificata, Maria Pulice, Simone Sanfelici, Carmine Fabio Raimondo, Simone Bianchi assente giustificato e adesso procediamo con la surroga del consigliere con 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 presenti. Dichiaro aperto la seduta.
Bene, allora le prime due sono le surroghe dei consiglieri dimissionari, abbiamo già fatto questo procedimento in altre occasioni, abbiamo avuto le dimissioni del consigliere Monico della Lega Nord, della Lega. La prima l'ultimo eletto, insomma, prima non eletti risultava essere Molteni Daniela. Abbiamo verificato, per noi non ci sono cause di incompatibilità o ineleggibilità. Chiedo al Consiglio se ha conoscenza di qualche causa di questo tipo. Diversamente dobbiamo convalidare l'elezione e procedere. Qualcuno ha qualcosa da segnalare? No? Procediamo con la votazione. Chi è favorevole? All'unanimità votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità anche questa. La delibera è approvata. Daniela Molteni manda i saluti, ma non è potuta venire. Ci sarà dalla prossima volta. Idem, la seconda delibera riguarda la surroga del consigliere comunale dimissionario Antonia Parisotto. Per la lista Forza Italia Berlusconi è il primo candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto, risulta essere Marchesini Maurizio. Che qui abbiamo verificato per noi non esserci alcuna causa di ineleggibilità e incompatibilità in base alle normative vigenti. C'è qualcuno che ha qualcosa da segnalare? No? Procediamo con la votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo anche qui l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? È approvata all'unanimità. Chiedo a questo punto a Marchesini Maurizio di sedersi tra i banchi del Consiglio. Gli do il benvenuto al nome del Consiglio Comunale. E anche la parola se vuole fare un saluto. Ah sì, scusami. Dietro, lì, sì, preciso. Per il microfono c'è il tastino. Se vuoi ti lascio volentieri la parola.
Saluto tutti, buonasera. Non c'è il 2 senza il 3, quindi dopo due che sono saltati io sono il terzo, vediamo se ci sarà un quarto, spero di no. Sono stato coinvolto nella lista di Forza Italia quando ci sono state le elezioni da Patrizio Abbiati e diciamo che l'interesse mio prevalente è quello di lavorare sugli aspetti legati alla sussidiarietà. Grazie. Del benvenuto e eccomi qua.
Grazie, buon lavoro. Ricordiamo solo di mantenere la mascherina, abbiamo ancora un periodo, penso ancora così, quindi lo dobbiamo mantenere anche mentre parliamo, purtroppo. E adesso abbiamo le due mozioni che hanno ad oggetto la situazione del popolo e della crisi in Ucraina e in realtà, come già penso a conoscenza di tutti, perché è stato un lavoro iniziato con i capigruppo e poi condiviso da tutto il Consiglio Comunale. Queste due mozioni non vengono discusse nei testi presentati singolarmente, ma è stato predisposto un testo unitario che quindi, anche per il verbale, sostituisce entrambe le mozioni presentate. Non è una nuova, è come se fosse un emendamento unico. La presenta Fulvio Paladini, apriamo la discussione e poi ovviamente la voteremo. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, faccio giusto una rapidissima, genesi del testo della mozione, che poi procedo a leggere, e poi mi riservo eventualmente un intervento nel merito. Allora, come sapete, erano state protocollate due mozioni, una da parte del Partito Democratico e della Lista Civica di Futuro in Comune, e l'altra da parte di Fratelli d'Italia. Dopodiché, in sede di conferenza capigruppo, anche alla luce del fatto che nel frattempo in sede parlamentare c'era stata una mozione bipartisan approvata sostanzialmente da tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, abbiamo fatto una riflessione ulteriore. E la riflessione era nel senso che la mozione da noi presentata, in realtà fin dall'inizio, senza logo di partito e quindi sostanzialmente con una intenzione di essere allargata e condivisa, era soprattutto una mozione riferita all'aspetto, umanitario, solidaristico di questo gravissimo problema che ci troviamo purtroppo stasera a portare in Consiglio Comunale. In questa linea, laddove invece, così meno la lettura che avevo fatto, la mozione proposta dai consiglieri di Fratelli d'Italia aveva un contenuto di tipo più generale politico. Ecco, quindi, considerato che su questo secondo livello è intervenuta una mozione del Parlamento, ci è sembrato abbastanza logico chiedere questa condivisione, andando a chiedere l'autorizzazione ad inserire nel testo di partenza nostro alcuni passaggi della mozione di Fratelli d'Italia che erano nella stessa linea, cioè che sostanzialmente riguardavano l'aspetto umanitario solidaristico. Ed è questo sostanzialmente il focus di questo nuovo testo, che sostanzialmente, partendo ovviamente da un minimo di analisi della gravità della situazione e pur comprendendo anche una ferma condanna ovviamente di tutti gli aspetti inaccettabili che si sono verificati, punta poi sostanzialmente a rispondere alla domanda: che cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare noi qui a Cesano Boscone, soprattutto per rispondere al grande impegno, alla grande sfida che abbiamo davanti, che anche la comunità di Cesano Boscone ha ora davanti, di gestione, di accoglienza della immane, quota di rifugiati che si sta riversando purtroppo dall'Ucraina in cerca di un sostegno, e che sicuramente coinvolgerà anche in una certa misura la nostra comunità. Quindi procedo alla lettura. Visti gli articoli, lascio le premesse, richiami ai punti normativi. Premesso, allora, quanto segue. Richiamato l'articolo 11 della Costituzione italiana, in virtù del quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, sempre l'articolo 11, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Premesso, poiché la crisi ucraina, in queste ore, che sta destando grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale, rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell'Europa. Considerati gli accordi di Helsinki del 1975 e il protocollo di Minsk del 2014, rilevato come l'atto unilaterale di aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina avvenga in spregio al diritto internazionale, quale strumento di risoluzione giuridica dei conflitti, visto il legame particolare sviluppato dalla nostra comunità con quelle terre, legame dispiegatosi nell'ospitalità trentennale dei bambini coinvolti nel disastro di Chernobyl. Essendosi già il Comune di Cesano Boscone impegnato, in data 6 settembre 2021, a dare la sua disponibilità ad accogliere all'interno dei progetti SAI cittadini afghani in fuga dal nuovo regime talebano, dal momento che prima vittima incolpevole di una guerra scaturita da questo conflitto geopolitico è la popolazione ucraina, giacché L'UNCR nel suo rapporto del 24 febbraio ha stimato in 4 milioni i possibili profughi e rifugiati che potrebbero fuggire dall'Ucraina verso altri paesi. Considerato come sia necessario intervenire in termini di cooperazione internazionale per scongiurare la prevedibile catastrofe umanitaria ai danni della popolazione civile ucraina. Richiamato infine il principio di solidarietà, in base all'articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2007, ecco, questo Consiglio Comunale esprime rammarico e biasimo per la crescente spirale di violenze e ferma condanna per la deliberata invasione russa dell'Ucraina. Auspica un ravvedimento delle politiche di tensione e provocazione adottate dalle potenze in questi anni. Guarda con crescente preoccupazione lo sviluppo bellico incalzante, che avrà importanti ricadute anche per l'Italia. Richiede, mediante il tramite della Giunta, che l'Europa e gli Stati membri coordinino un intervento umanitario per l'accoglienza dei profughi ucraini a seguito della guerra che sta flagellando la popolazione. Sostiene il tempestivo riconoscimento dello stato di rifugiati ai cittadini che ne facciano richiesta. Invita il Sindaco e la Giunta a porre in essere iniziative, ancorché simboliche, volte al richiamo dell'importanza di un processo di pace e di dialogo. Anche in considerazione del ruolo di capofila che il nostro comune ha nel piano di zona, impegna il sindaco e la giunta a mettersi a disposizione della prefettura, in collaborazione anche progettuale di programma con gli enti del terzo settore, per individuare canali e strutture di accoglienza e, se necessario, di inclusione sul territorio, per dare ospitalità ai profughi e rifugiati civili della guerra in Ucraina. È firmato da tutti i gruppi consigliari.
Grazie. Ovviamente aperta la discussione, chi vuole intervenire? Andrea Massacra, prego.
Sì, buonasera a tutti. Si è tenuto, come diceva poco fa il capogruppo Paladini, a davvero un taglio umanitario e locale, quindi ancorata dei riferimenti che ci coinvolgono come realtà e come comune, anche per non addentrarsi in dinamiche che sono estremamente complesse ed è questo gioco di potere, di influenze delle grandi potenze. Un gioco che ha portato poi l'opinione pubblica e il dibattito televisivo a polarizzarsi in una maniera che è andata ad impedire qualsiasi tipo di ragionamento geopolitico nelle sedi pubbliche. E l'abbiamo visto recentemente con il professor Orsini, con Canfora, che sono insomma stati anche ostracizzati per un certo verso, e ha portato un clima di esclusione, se così si può dire, dell'intera cultura russa. Adesso, al di là dei singoli casi che uno potrebbe anche enumerare, sono molteplici, ecco, credo che una mozione di strettamente un taglio umanitario aiuti anche a non esacerbare questo clima crescente che vede vittime, tra virgolette, vittime incolpevoli come Dostoevskij, il cui corso è stato escluso, o i libri di fiabe russe esclusi dalla Fiera dell'Emilia Romagna, o il teatro Gilberto Govi di Genova, che decide di non far partire più il festival di letteratura e musica russa, evidente cose del tutto estranee al conflitto in essere. Quindi è anche un, mettiamola così, un invito a non cadere nel tranello di una polarizzazione del dibattito che non aiuta poi a creare un'opinione pubblica consapevole, il che non vuol dire però, come è scritto, non classificare l'invasione russa dell'Ucraina come deliberata, di fatto atto di strappo finale.
Grazie. Altri interventi? sulla mozione condivisa? Se no, votiamo. Va bene.
Fulvio, faccio giusto una breve ripresa, diciamo, degli aspetti. Allora, come abbiamo detto un pochino, la domanda che ci stiamo ponendo di fronte a questa cosa sconvolgente, cioè mai avremmo pensato di purtroppo discutere in Consiglio Comunale di una guerra in Europa. E fra tante cose spaventose, sbagliate, no, in cui si cerca di farsene in questi giorni, di metabolizzarne, ecco, sicuramente una delle poche cose giuste, l'unico bene possibile, diciamo, da questa situazione è la reazione, diciamo, delle persone che si sentono portate a fare qualcosa. Quindi noi abbiamo visto anche come circolo, nel momento in cui abbiamo lanciato una proposta operativa, come persone che magari non si erano mai avvicinate, insomma, all'attività politica, però abbiano immediatamente dato una risposta in termini di voglia di fare, di voglia di aiutare. Ecco, io penso che a partire da questo si debba provare a tirar fuori l'unico bene possibile, cioè quello di uno spazio che le persone recuperano in termini di umanità, insomma, di far quadrato intorno a quel poco che si può salvare in questa situazione. E noi avremo situazioni che arriveranno sempre in modo più importante nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ecco, perché quasi tutti hanno già individuato che la figura emergenziale che ci competerà in qualche modo sono le situazioni di persone già qui, già inserite, magari che lavorano come badanti, come colf nelle nostre case, e che in questo frangente richiamano dalla terra, diciamo, colpita dalla guerra, i propri familiari, quindi anziani piuttosto che bambini, che vengono in qualche modo ricongiunti, tentano di ricongiungersi con persone che sono già più o meno inserite nelle nostre case. Quindi quello di come gestire questi ricongiungimenti, io anche personalmente, insomma, ho già avuto in qualche caso delle situazioni in cui è stato chiesto se c'era la possibilità di dare un'ospitalità immediata per le primissime esigenze. Ecco. Si parla oggi già di 2 milioni e 8 di rifugiati che per il momento sono soprattutto concentrati in Polonia, Romania e così via. Si parlava nei giorni scorsi di circa 28.000 che sono arrivati in Italia. Ecco, io penso che nelle prossime settimane saremo davvero messi alla prova nella capacità di accoglienza di queste persone che hanno bisogno veramente di tutto, si spera per un periodo provvisorio, però nulla, non si può dire di questo. Ecco. Quindi io penso che su questo la comunità cesanese nel suo insieme, quindi dal punto di vista dell'ente pubblico, ma dal punto di vista anche delle associazioni, dei privati che si mettono a disposizione, È un impegno e anche forse un'occasione per ravvivare tutta una serie di valori. Uno storico, Busse mi pare che si chiamasse, una volta c'è una frase che talvolta viene un po' richiamata, cioè che il buon Dio sa scrivere dritto anche sulle righe storte degli uomini. E qui le righe che gli uomini stanno scrivendo sono assolutamente storte. Ecco. Non lo so, potrebbe essere che uno spiraglio di umanità passi proprio attraverso questa capacità che avremo come comunità tutti insieme di accogliere queste persone che avranno bisogno di una casa, che avranno bisogno di inserirsi a scuola, che avranno bisogno di cure mediche e di partecipare, si spera, solo per qualche mese alla vita locale. Ecco, speriamo di riuscire. E in questo le prefetture, quindi con i comuni, gli enti, hanno sicuramente una funzione guida che viene richiamata, ecco, in questa mozione, perché molto possono fare i singoli o i gruppi, le associazioni del terzo settore, ma sicuramente qui c'è bisogno poi di una rete di supporto, perché anche le famiglie che accoglieranno dei bambini, delle donne che arrivano a ricongiungersi qui in Italia, avranno poi bisogno di un supporto esterno da parte delle istituzioni. Ecco. Quindi io penso che la mozione richiama questo tipo di impegno, ecco, di impegno che riguarda la comunità cesanese in tutte le sue dimensioni ed espressioni.
Grazie Fulvio. Paladini. Raimondo, prego.
Grazie Presidente. Ma, praticamente nelle stesse ore sia Fratelli d'Italia che il Partito Democratico hanno protocollato due mozioni aventi lo stesso tema con tagli diversi ma finalizzati allo stesso obiettivo, cioè quello di esprimere solidarietà da parte del Consiglio Comunale alla popolazione ucraina, ma anche l'occasione per fare delle riflessioni e per dare anche giustamente un taglio più amministrativo rispetto a quelle che possono essere delle competenze concrete rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Ci darete atto che subito, insomma, attraverso il nostro capogruppo San Felice avevamo proposto già di integrare, insomma, di far diventare un unico documento le due mozioni, ma non perché sapevamo che poi il Parlamento di fatto avrebbe adottato una mozione bipartisan, ma perché lo spirito doveva essere assolutamente questo, e quindi con piacere poi abbiamo registrato questa convergenza, insomma abbiamo anche apprezzato e ringrazio Fulvio per la sintesi dei due documenti. Io condivido gli interventi che sono stati fatti finora, come condivido anche l'intervento fatto dal sindaco in occasione della manifestazione a cui molti cesanesi hanno partecipato qualche giorno fa. Col taglio di, e lo diceva un po' prima il consigliere Massacra, di considerare vittime di questa guerra entrambi i popoli, che sono sia il popolo russo che il popolo ucraino. Io credo che questo deve essere, perché ancora oggi, mentre qui stiamo parlando, si combatte, questo deve essere il momento della condanna, senza ferma condanna, senza se, senza ma, dell'invasione da parte del governo russo e dei soldati russi di uno Stato sovrano e di una violazione gravissima del diritto internazionale. Quindi questo credo debba essere il punto di partenza. Poi verrà il tempo, probabilmente si spera presto, che vorrebbe dire che insomma la situazione del conflitto si risolve, delle riflessioni e delle responsabilità, che sono anche responsabilità, io credo, della Europa e dell'Occidente, perché gli appelli disperati del presidente dell'Ucraina rappresentano innanzitutto il fallimento, da europeo lo dico, dell'Unione Europea. Quando l'Europa nasce come istituzione nel 1951 si chiama CECA, e si chiama CECA perché è la comunità economica del carbone e dell'acciaio, che sono le materie prime degli armamenti. Cioè i sei stati, tra cui l'Italia, nel 1951 si mettono insieme e dicono: come facciamo ad impedire la terza guerra civile europea? Perché alla fine nei primi 50 anni del secolo c'erano state due guerre civili europee, cioè due guerre mondiali. E lo fanno mettendo in comune le materie prime per farsi la guerra. Poi c'è tutta la costruzione della CE, dell'Unione Europea, l'Europa che si pensa più un soggetto economico e meno un soggetto politico, ne paghiamo le conseguenze. E se l'obiettivo dell'Europa era quello di non avere la guerra in casa, beh, quell'obiettivo è stato fallito totalmente, perché oggi noi abbiamo la guerra non dentro i confini dell'Unione Europea, ma dentro i confini geografici dell'Europa. E quindi la guerra l'abbiamo in casa. Ed è evidente che quello è un fallimento. Come è stato un fallimento dell'Europa e dell'Occidente in genere non aver saputo costruire un assetto geopolitico alle repubbliche post-sovietiche dopo la caduta del muro di Berlino e dopo che il 25 dicembre del 91 la bandiera rossa è stata ammainata dal Cremlino. Come è stato un errore quello, ad esempio, dell'Europa e anche dell'Italia non essersi creato una indipendenza energetica, e oggi noi siamo a dipendere dal gas russo. Come è stato un errore, io credo, dell'Europa e dell'Occidente non aver proseguito sul solco degli accordi di Pratica di Mare del 2002, quando il governo italiano, con Berlusconi, si fece promotore del dialogo tra NATO e Russia. E lì invece poi la Russia è stata abbandonata, e quando c'è un vuoto, uno spazio vuoto, vale in politica come nella vita, quel vuoto si occupa. E quel vuoto lo ha occupato la Cina, cioè Putin è stato sempre più spostato verso l'asse, verso la Cina e non con il dialogo con l'Europa o con gli Stati Uniti d'America. Si è pensato ancora alla vecchia logica che la Russia era nemica dell'Occidente, ma non poteva essere così. Perché? Perché, come ricordava prima Massacra, la Russia è anche Europa. Quindi è una parte geograficamente europea, ma ha valori europei. Questo è innegabile. Se qualcuno dice che la Russia non ha valori europei, sbaglia. Dostoevskij non può non essere considerato nella cultura europea. Certo, la Russia ha avuto gli zar, ha avuto la dittatura comunista e poi il postcomunismo illiberale, perché non è mai stata una democrazia davvero la Russia. Ma questo non impedisce comunque all'Europa, all'Occidente, di dialogare con chi comunque è figlio anche di quel tipo di cultura. E quindi su queste cose io credo ci si debba ovviamente interrogare, perché ci sono anche sull'espansione della NATO fin sotto praticamente i confini russi e sull'utilità ancora di ripensare questa alleanza atlantica, che a noi sicuramente serve, ma che dà un altro e deve avere un altro significato rispetto alla NATO disegnata alla fine della Seconda Guerra Mondiale o alla NATO che opera dopo la caduta del muro di Berlino e dopo la Guerra Fredda. Però oggi dobbiamo fare i conti con la guerra che c'è in Ucraina. Sappiamo tutti perfettamente che non possiamo mandare un solo soldato occidentale in territorio ucraino, perché scoppierebbe la Terza Guerra Mondiale. Però non possiamo fare nemmeno finta che a queste persone non li aiutiamo, perché io a volte sento anche nei dibattiti televisivi, o semplicemente a volte l'altro giorno era a prendere mio figlio a calcio, parlando con i genitori come si parla, e nel pensiero di molti papà c'era: ma perché questi non si arrendono? Cioè, quello che pensa la gente normale, che è un pensiero che a me, per la mia formazione politica culturale, non verrebbe mai in mente di arrendermi, di lasciare casa mia a un'altra persona, a un altro stato, a un altro esercito. E però c'è questa mentalità, perché ovviamente noi siamo figli di una cultura che non è più abituata alla guerra, a differenza ad esempio dei russi e degli ucraini, che tutte le generazioni hanno affrontato la guerra. Io non ho fatto la guerra, grazie a Dio, mio padre non ha fatto la guerra, mio nonno sì, però dall'est Europa, dai Balcani in là, tutte le generazioni hanno vissuto queste esperienze, quindi sono più portate ovviamente a questo tipo di approccio, che è diverso ovviamente dal nostro. Però noi abbiamo il dovere di aiutarle. Io sono d'accordo che quando si deve aiutare il popolo ucraino l'esercito regolare ucraino attraverso l'invio di armi. Ha fatto bene l'Unione Europea, per la prima volta nella sua storia, a deliberare l'invio di armi, perché questi si devono difendere. Questi non si difendono con le bandiere della pace o con i gessetti colorati. Questi si difendono con le armi, perché oggi lì c'è una guerra. E non possiamo andare lì, purtroppo, a fare una guerra, purtroppo per loro, per fortuna per il mondo, perché altrimenti scoppierebbe la Terza Guerra Mondiale, però di questo ovviamente bisogna anche parlare e tenerlo in considerazione. Perché le sanzioni che ci sono non bastano. Io voglio averlo l'esempio della volta che le sanzioni hanno avuto effettivamente efficacia. Di solito le sanzioni penalizzano il popolo ovviamente e non il regime, anzi ci sono dei paradossi in cui le sanzioni avvicinano i popoli ai regimi sanzionati. Penalizzano anche i popoli che quelle sanzioni le mettono. Perché è evidente che, ad esempio, per quanto riguarda gli italiani, sono tanti ormai gli italiani che lavorano con la Russia e che hanno visto interrompere commesse piuttosto che altre attività. E quindi le sanzioni penalizzano anche chi le fa. E poi c'è la questione dei profughi, che abbiamo la responsabilità di assistere e di aiutare. Profughi che sono donne e bambini. Per la prima volta vediamo donne e bambini tra i profughi. Le vediamo perché stanno combattendo lì, molti in maniera spontanea, le vediamo anche perché il governo ha decretato lo stato d'emergenza, quindi tutti gli uomini maschi dai 18 ai 60 anni non possono abbandonare il paese. A Kiev avevano distribuito 10.000 fucili tra i civili, abbiamo visto tutte le immagini dove si costruivano le Molotov per lanciarle dalle finestre quando passavano i carri. E quindi i profughi che oggi arrivano sono i deboli e sono anche in una situazione di disagio, perché hanno dovuto lasciare lì i genitori, i papà, i fratelli, gli zii, i nonni ancora in età per combattere. Quindi queste persone sicuramente vanno aiutate, e vanno aiutate anche con aiuti alle famiglie italiane che si prestano a dare questo tipo di aiuti, perché adesso siamo ancora nella fase del volontariato. Quindi sono molte le famiglie che lo stanno facendo e lo faranno nelle prossime settimane, ovviamente mettendo a disposizione le loro risorse, ma a un certo punto dovrà essere un'assistenza anche continua e sostenuta dal punto di vista economico, perché non è una cosa questa che si risolve in poche settimane o in pochi mesi. Per cui tutte queste riflessioni, ovviamente, era giusto farle, come sono state fatte anche in altre sedi, ed è giusto che un consiglio comunale cittadino le faccia. Ed è giusto anche, ovviamente, che laddove ci sono delle possibilità di intervento, e mi piace molto il passaggio del piano di zona, insomma, dove qui si può fare qualcosa anche a livello intercomunale, quindi non solo come comune di Cesano Boscone, ecco, sarebbe bello ad esempio che grazie a questa mozione il sindaco, che è presidente dell'assemblea intercomunale, si faccia carico di organizzare magari insieme agli altri sindaci delle concrete misure di sostegno anche alle famiglie del sud-ovest milanese che decidono magari di mettersi a disposizione per accogliere queste mamme e questi bambini. Grazie.
Grazie. Bersani, prego.
Buonasera. Io su questa parte finale del consigliere Raimondo prendo spunto per la mia riflessione e riportando un po' appunto le considerazioni sul piano concreto, su cosa noi possiamo fare. E vorrei iniziare il mio intervento riportando una frase del nostro presidente del Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa che diceva: per cercare la pace la si deve volere, e oggi Putin non la vuole. E questa è una semplice ma un profondo concetto che lascia un senso di amaro e di sconfitta e deve spronare il nostro umano e fisiologico senso di sopravvivenza e concretezza. Premesso ciò, vorrei dire che appunto sono contenta che abbiamo presentato poi tutti insieme questa mozione, perché questo presuppone collaborazione e soprattutto voglia di raggiungere il medesimo obiettivo, che è poi quello di essere concreti e pratici, come dicevo, verso il nostro comune e la nostra comunità. Con questa mozione rispondiamo a una domanda: cosa possiamo realmente chiedere noi Consiglio Comunale di Cesano Boscone alla giunta di questo comune, e quindi cosa può realmente fare questa giunta per noi e per la situazione che si è e si sta creando? Ricevere che il dialogo politico non ha prodotto il risultato sperato. Ricevere che la Russia, Putin, ha superato un limite, ha superato un confine, sia fisico che geopolitico, e ha rotto un equilibrio. Ricevere che quando si rompe un equilibrio bisogna essere pronti e concreti, sottolineo ancora concreti, a fronteggiarne le conseguenze, e soprattutto realistici. La rottura è un fatto, l'invasione è un fatto, ora dobbiamo adeguarci alle conseguenze di questo fatto. Dobbiamo aiutare i profughi e quindi di conseguenza aiutare noi stessi. Diversi soggetti, protagonisti che hanno l'onere di attivarsi, e tra i principali a cui questo consiglio si rivolge sono il sindaco e la giunta, a cui chiede di mettersi a disposizione della prefettura, di collaborare con gli enti del terzo settore e anche a stimolare, come ricordava il consigliere Raimondo, il piano di zona, i comuni raggruppati in esso, ad attivarsi ancora di più, o meglio a prepararsi ancora di più, a essere pronti a far fronte a tutti i possibili disagi che tra poco dovremo affrontare. Le ATS, che riceveranno un carico maggiore di lavoro, pensiamo al costante e ancora presente fardello della pandemia. La maggior parte dei profughi che arriveranno probabilmente non è vaccinato, e forse alcuni, sentivo, hanno anche il Covid mentre arrivano qua, e la nostra curva sta già risalendo. Le scuole che devono capire che hanno un ruolo importantissimo, sempre e comunque, e dovranno prepararsi ad accogliere questi bambini e ragazzi che con molta probabilità non rientreranno più a casa loro, ma col tempo si adatteranno a vivere qui e a costruire una nuova vita qui. Detto ciò, mi auguro non solo che questa guerra termini nel più breve tempo possibile, ma che si riesca a costruire un nuovo equilibrio, nuove collaborazioni economiche e sociali, il tutto unito a maggior senso di appartenenza degli Stati all'Unione Europea. Grazie.
Grazie. De Ros, prego.
Buonasera a tutti. Ma intervengo brevemente per evidenziare giusto qualche punto di natura un po' politica riguardo questa mozione che è stata presentata stasera. E diciamo che sottolineando, anzi dichiarando un apprezzamento per il taglio, come diceva adesso anche la collega Bersani, diciamo locale e umanitario riguardo l'accoglienza e per la diffusa solidarietà che viene dichiarata all'interno di questa mozione nei confronti di un popolo aggredito, di un popolo che insomma adesso è in fuga dal proprio paese. E fa piacere che ci sia riguardo una condivisione totale, infatti la mozione riesce a fare sintesi da posizioni, come veniva detto in partenza, da posizioni diverse che però poi si sono dimostrate, come dire, complementari. Quindi fa piacere che ci sia una condivisione da parte di tutto il Consiglio Comunale sui punti che vengono toccati all'interno di questa mozione. E dal mio punto di vista, io insomma anche come consigliere del Partito Democratico, ecco, rivendico una il fatto che ci sia una condanna riguardo un'aggressione di tipo militare, di tipo imperialista di uno Stato al vertice del quale c'è comunque un presidente che ha sempre dimostrato degli aspetti, insomma, una vena dittatoriale da despota, che come partito politico noi non in tutte le occasioni a tutti i livelli abbiamo sempre rimarcato e condannato, e lo facciamo oggi a maggior ragione in uno scenario drammatico come quello della guerra. Quindi ecco, mi fa piacere il fatto di avere anche una militanza all'interno di una forza politica che ha sempre condotto questa battaglia di condanna nei confronti di questa figura dittatoriale, che noi stiamo a definire dittatoriale. Detto questo, fa piacere che riguardo questa posizione di condanna, ecco, ci sia una condivisione totale oggi, anche e raccolga quindi anche l'adesione da parte di sensibilità e forze politiche diverse che, voglio dire, insomma, anche sino a pochi mesi fa, riconducibili, diciamo, a un campo più, concedetemi, della destra sovranista, ha sempre diciamo strizzato un po' l'occhio dimostrando un'ambiguità riguardo l'atteggiamento nei confronti di Vladimir Putin. Questo mi sembrava un punto politico che andava un attimo ripreso. Questo per quanto riguarda un punto politico che però alla fine si riconduce a quella che è un'uniformità di condotta e di schieramento che nel corso di un conflitto è importante avere, soprattutto per noi che siamo in quello che è nel mondo occidentale, il mondo democratico, dove sì, c'è una dialettica, c'è un dibattito, ma poi le posizioni di condanna riguardo un atto così criminale come quello della guerra è totale e riguarda tutte le forze politiche, anche tutte quelle che sono anche in questo consiglio comunale. Detto questo, come dicevo, uniformità di condotta e di schieramento non implica necessariamente un'uniformità di pensiero. E qui mi riallaccio a quello che diceva anche il collega Massacra, perché il campo democratico, e non adesso non mi riferisco in senso partitico, ma in senso più occidentale, ci costringe a quella che è alla tolleranza, all'ascolto e al confronto delle diverse posizioni, e non deve sfociare in quello che è nel conflitto, nell'intolleranza e nell'ottusità. Per cui ci deve essere anche un ripudio e bisogna disdegnare la logica di guerra, cioè la stessa logica che poi polarizza il dibattito e lo riduce alla logica del o con noi o contro di noi, cioè quello che cataloga chi banalmente solleva dei dubbi magari sull'allargamento della NATO ad est, che tutti gli effetti un fatto storico che è conclamato, eccoci, lo riduca a una dialettica che è quella della reductium ad Putinum, ecco, si potrebbe così definire, per cui se non si è in un campo automaticamente si è bollati come filo russi o filo putiniani. Ecco, io ripudio anche questa logica, e nel dibattito che, come diceva appunto il collega Massaga, purtroppo si sta insinuando all'interno della nostra società.
Grazie. Il microfono. Altri interventi? No, se no c'era in chiusura il sindaco prima della votazione. Ci sono altri interventi? Prego, ora, assessore Ravasi.
Buonasera, buonasera a tutti. Volevo fare un intervento brevissimo di condivisione. E, mi fa molto piacere che queste due mozioni siano confluite in un'unica mozione, perché penso che sia molto importante per questo Consiglio Comunale questa sera dare questo messaggio. Un messaggio che è sì di condanna totale a questa guerra, un messaggio di pace e un messaggio anche di impegno per quello che possiamo fare noi appunto nel comune di Cesano Boscone, per far sì che appunto con tutte le modalità che ci saranno concesse di accogliere chi scappa dalla guerra. Un breve accenno a quali sono le nostre modalità di accoglienza in questo momento. No, voi sapete che sul nostro territorio c'è un SAI, un sistema di accoglienza e integrazione, che anche nell'emergenza che ha preceduto di pochi mesi questa, quindi quella afghana, si è rivelato carente, nel senso che noi accogliamo in questo SAI soprattutto uomini e adulti. E quindi chi scappa da queste guerre, stiamo vedendo, sono famiglie soprattutto, quindi donne, bambini, nuclei che hanno bisogno di un tipo di accoglienza che non sempre possiamo garantire. Ci vogliono appartamenti, ci vogliono, Milano ha strutture molto più grandi delle nostre, però strutture in grado di accogliere appunto questi nuclei e di non spezzarli, soprattutto in un momento così tragico come quello di oggi. Abbiamo visto bombardare gente che scappa attraverso corridoi umanitari ed è veramente una cosa atroce. Le persone che arrivano qua, noi sul nostro territorio ne abbiamo viste non ancora moltissime, però sia anche da contatti appunto familiari, individuali, molti di noi conoscono, no? Persone che stanno arrivando o che comunque cercano aiuto. Ecco, quello che possiamo fare sicuramente sarà quello di attivarci in tutti i modi per garantire assistenza sanitaria, educativa, mediatori culturali, è questo che ci viene chiesto in questo momento, e poi lo dirà magari in maniera più articolata il sindaco. Muoversi attraverso il piano di zona è sensato, perché appunto questo tipo di accoglienza un comune singolo magari non è in grado di metterla in campo, ma più comuni possono fare qualcosa. Ecco, in questi giorni la prefettura sta dando ancora indicazioni, soprattutto appunto agli enti del terzo settore che si dovranno fare mediatori in questa particolare tipo di accoglienza. E quindi il tutto è in divenire, però appunto è molto importante quest'unità che è stata espressa questa sera. Quindi vi ringrazio.
Grazie. Lascio la parola al sindaco per l'intervento. Ah, scusi. Non l'avevo visto. Primerano, prego. Non l'avevo capito.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, approfitto per salutare il consigliere Marchesini, benvenuto, e speriamo di lavorare bene insieme. Allora, anch'io stasera non voglio entrare nel merito della questione geopolitica, perché mi sono fatto una serie di promesse, anche se adesso ho preso due appunti così, perché credo ci sarà tempo, quindi su Putin ci sarebbe tanto e molto da dire, ma credo che stasera siamo qui per altro. Il giorno in cui affronteremo, ci sarà un momento per affrontare insomma anche la questione geopolitica, probabilmente metteremo in ordine una serie di fatti che spesso vengono raccontati in modo un po' di parte. Tutti noi ci auguriamo e continuiamo a sperare che ognuno si adoperi a seconda delle proprie responsabilità per far cessare immediatamente il fuoco ed operare effettivamente in ogni direzione per abbassare l'altissima tensione che si sta creando. Si rischia la terza guerra mondiale. Occorre creare canali di dialogo, assumere iniziative efficaci che consentono una soluzione negoziata, possibilmente equilibrata, che tenga conto poi della sicurezza globale e delle reciproche esigenze delle varie nazioni. Da parte mia e della lista Il Futuro in Comune esprimiamo ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin e chiediamo il ripristino del diritto internazionale, il ritiro delle truppe e la protezione soprattutto dei civili. Esprimiamo al contempo la preoccupazione che tale guerra si trasformi in una ancora più accentuata corsa al riarmo e in un coinvolgimento dell'Europa e dell'Italia nel conflitto. Il consenso intorno a Putin comincia lentamente a sgretolarsi, anche in Italia si assiste a questa sorta di deputinizzazione. Continua a sgretolarsi anche in Russia, dove molti stanno prendendo le distanze anche pubblicamente dalla guerra. Ed è nostro compito sostenere i pacifisti russi e tutti coloro che in Russia manifestano pacificamente il loro dissenso verso le scelte militari. È nostro compito sostenere anche i pacifisti ucraini, perché la loro posizione favoriscono poi il dialogo e la soluzione pacifica del conflitto. Senza il dialogo, la crisi in Ucraina e le tensioni fra Russia e NATO rischiano di sfociare in una guerra internazionale che potrebbe degenerare in un confronto nucleare dagli esiti che non voglio nemmeno immaginare, imprevedibili e catastrofici. Contro l'escalation militare è importante mobilizzarsi tutti, l'Italia, l'Europa, l'ONU, tutti bisogna che svolgano il loro ruolo di pace. Sosteniamo le iniziative della società civile e di tutte le persone di buona volontà per far sentire la voce di chi ripudia la guerra, così come è stato recitato nell'articolo 11 della Costituzione italiana e riportato poi nella mozione di stasera. Il flusso dei profughi in arrivo in Italia e in Europa ormai sta superando numeri enormi, in continuo aumento. Il fiume umano scorre verso l'Occidente senza fermarsi mai, cresce e cresce. Oggi è il 18° giorno dall'inizio della guerra e siamo già a 2,8 milioni. Queste sono le stime ufficiali dell'ONU. Cittadini ucraini che per sfuggire ai bombardamenti e alla furia distruttiva della guerra hanno lasciato le loro città attraverso le frontiere aperte in Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Moldavia. Chi può scappa. La maggior parte dei profughi, infagottati nei loro piumini, si muove a piedi, trascinando per decine e decine di chilometri una valigia zeppa di cose portate via in fretta. Nelle colonne abbiamo visto soprattutto donne spaventate, che tengono per mano o in braccio i figli. Con loro camminano anche anziani, a passi incerti, affrontando il doloroso viaggio nel freddo pungente che, con il pensiero dei propri cari rimasti a casa. Morte, distruzione e persone in fuga. Come ogni maledettissima guerra, anche quella che si sta combattendo in Ucraina non fa sconti. E se le prime due conseguenze resteranno sepolte, probabilmente nel suolo ucraino, la terza ci riguarda molto più da vicino. Le stime sono ancora provvisorie, ma è certo che alla fine della guerra russa in Ucraina i rifugiati nei paesi europei saranno tantissimi. L'Italia, è stato detto anche dal capogruppo Paladini all'inizio, è abituata a gestire situazioni emergenziali con la rete delle prefetture, il mondo dell'associazionismo, i comuni. Bisogna far fronte a tutte le necessità che si presenteranno. Alcune sono state elencate stasera. Difficoltà nel gestire i nuclei familiari, difficoltà con la situazione che c'è col Covid. È nostro dovere. E anche Cesano deve fare la sua parte perché questa è una tragedia che toccherà tutti. Sono contento che stasera ci sia convergenza verso una richiesta di pace immediata e mi aspetto veramente, credo che sarà così, perché il fatto che le due mozioni siano convogliate in un unico documento è già un segnale importante. Spero vivamente che però sia senza se e senza ma. Grazie.
Grazie Primerano. Sindaco.
Buonasera, mi unisco anch'io al benvenuto ai due nuovi consiglieri per un proficuo lavoro in collaborazione, ovviamente nel rispetto delle parti, delle opinioni, delle posizioni che possono essere diverse, ma articolare un dibattito all'interno del Consiglio Comunale il più possibile arricchente, quindi benvenuti. Io non voglio divagare rispetto al tema della mozione, anche rispetto all'articolato. Abbiamo, come sapete, manifestato anche noi, come è stato fatto in tanti comuni, per la pace, quindi mi unisco assolutamente agli appelli che sono stati rivolti anche stasera da quest'Aula affinché appunto si lavori, affinché le parti lavorino per quello che è l'obiettivo principale, il bene più prezioso. Ci tengo a parlare di questa emergenza a livello locale. Intanto ringrazio le forze del Consiglio Comunale che si sono unite nella stesura di questa mozione. Credo che fosse il momento giusto per inviare, per sollevare un messaggio comune e per assumersi insieme degli impegni comuni. E poi ci tengo a sfruttare questo piccolo spazio all'interno del Consiglio per ringraziare tutte quelle forze grandi che abbiamo nella nostra cittadinanza, nella nostra comunità, che in questi giorni si sono attivate, no? Facendo cose diverse, dalla raccolta di generi di qualsiasi tipo al trasporto, al mettere a disposizione delle informazioni, a farle circolare, anche coadiuvare, organizzare gli aiuti. A chi anche semplicemente si è sentito in dovere di fornire assistenza, una mano, magari anche alla badante che aveva in casa, a qualche collaboratore di qualsiasi tipo. Quindi veramente un grazie a tutte le persone che hanno deciso di scendere in campo. C'è un tema che su cui sto riflettendo molto in questi giorni, perché le previsioni, i numeri che ci vengono prospettati sono numeri molto importanti. E il livello di difficoltà di questa accoglienza ha carattere forse inedito rispetto alle esperienze che abbiamo vissuto precedentemente. Per i numeri l'abbiamo detto, perché comunque siamo ancora all'interno di una crisi pandemica e quindi che ha aspetti sanitari non indifferenti nei momenti in cui si spostano così tante persone, tra l'altro in buona parte anche non vaccinate. Ci sono ovviamente elementi che ci riconducono alla necessità pure di un approccio medico, perché per il momento forse si sta parlando meno di feriti, però io immagino che se purtroppo, cosa che noi ovviamente contestiamo e condanniamo, ma se questo momento bellico dovesse protrarsi per settimane, se non mesi, mi aspetto anche che via via possa aumentare la percentuale di feriti tra i profughi che arrivano in Italia, quindi persone che hanno bisogno di essere operate, di essere seguite, eccetera. C'è sicuramente la necessità di intervenire a livello della mediazione culturale e linguistica, inevitabile. E come si diceva, dobbiamo anche capire qual è il carattere di questo tipo di accoglienza, che è un'accoglienza che in buona parte è rivolta alle famiglie, poi a minori non accompagnati. Sui minori ovviamente c'è un lavoro specifico da fare, e quindi anche a livello di istruzione ovviamente, e quindi c'è un tema di presa in carico di queste persone, che saranno numerose, e che deve essere una presa in carico particolarmente organizzata. Per questo, nel corso di questi 10 giorni, questi 15 giorni, datate voi, insomma, quando abbiamo cominciato ad impegnarci, sono frequentissimi gli incontri ad ogni livello, in particolare con la prefettura, per cercare di allestire un sistema il più organizzato possibile di accoglienza. Ci rendiamo conto che c'è una pressione forte e il nostro obiettivo, ragionando più che come Comune di Cesano, di piano di zona, non è tanto quello di arrivare per primi, di mettere la bandierina e dire noi accogliamo, abbiamo accolto, quanto quello di fare qualcosa di rilevante, con numeri importanti e con un'organizzazione che non mostri falle col passare delle settimane, dei mesi, anche perché chiaramente noi ragioniamo in termini di emergenza, però sapete bene che l'emergenza, quando le crisi si protraggono, deve lasciare spazio all'organizzazione, non può essere approssimativa, non può purtroppo basarsi solo sui grandi sentimenti che animano le tante persone che si sono messe a disposizione, però per fare questo serve organizzazione e servono anche fondi. il tema di come finanziare tutto il meccanismo dell'accoglienza al momento è un po' nebuloso. Non tanto per la parte, come diceva prima l'assessore Ravasi, dell'accoglienza già organizzata, quindi quella dei SAI, dei CAS, eccetera, quanto per tutte le nuove esperienze che si stanno affacciando in queste ore, in questi giorni, e anche della rete che è necessario costruire intorno ai singoli, alle famiglie che decidono di mettersi a disposizione di questo progetto di accoglienza. L'errore più grande che potremmo fare è abbandonare queste famiglie che decidono di ospitare presso di sé, in casa propria, questi profughi, anche perché possiamo pensare che reggano per qualche settimana, ma qualora il fenomeno purtroppo dovesse protrarsi oltre, è del tutto evidente che serve una rete di sostegno dietro a queste persone. Allora, in questa prima battuta, al di là del fatto che appunto i discorsi tanti avviati con la prefettura, che riguardano a 360 gradi questa emergenza, che coinvolgono la protezione civile, come capirete sono discorsi che sì, sono stati avviati, c'è tantissima carne sul fuoco, stiamo facendo continuamente incontri, abbiamo attivato un tavolo a livello del piano di zona che sta già affrontando e sentendo i vari interlocutori, ma che in questa prima fase ha due principali obiettivi, almeno a livello di piano di zona, visto che tra l'altro molti si stanno dando da fare per la raccolta di generi, e sapete che la raccolta di generi cambia in funzione delle necessità del tempo, cioè che ne so, ci sono momenti in cui in questo momento penso servano molti farmaci, prima si parlava di generi alimentari, si parlava di vestiario, eccetera eccetera, ma mutano nel tempo e soprattutto il tutto si deve basare su meccanismi di trasporto e di ricezione e poi di diffusione capillare dal confine della Polonia con l'Ucraina in poi. Quindi per i comuni questa parte, secondo me, anche in virtù di quello che ci è stato detto dalla prefettura, è un po' sconsigliata. Cioè, ben venga che ci siano realtà che lo fanno, siamo pronti ad assistere, ad aiutarle, non siamo però probabilmente noi i migliori soggetti per organizzare la raccolta di generi, la distribuzione, la consegna, eccetera. Forse è meglio che su questo lasciamo fare a chi è più attrezzato di noi. Invece, come piano di zona del Corsichese, al di là poi di appunto cercare di avere un tipo di risposta il più uniforme possibile da parte dei vari comuni sui vari fronti e fare da riferimento ovviamente anche informativo per gli stessi comuni, perché voi non avete idea della mole di circolari che sta arrivando da tutte le parti su questi temi, quindi c'è a valle, un po' come è successo nelle prime fasi del Covid, la necessità di recepire e di attuare correttamente tutte le informazioni che arrivano, e vi garantisco che non è una cosa da poco. Però ci siamo riuniti, abbiamo già fatto un'assemblea dei sindaci e sostanzialmente ci siamo detti che i singoli comuni si stanno muovendo ovviamente cercando di capire, soprattutto laddove hanno degli interlocutori, dei progetti di accoglienza attivi, se e come c'è la possibilità di ampliarli, di allargarli. E poi stiamo cercando di capire se troviamo, ci stiamo rivolgendo in questi termini, a quei soggetti più organizzati, molti del terzo settore ovviamente, che o sono già stati in grado, oppure sono comunque in grado, di mettere in campo una capacità di coordinamento, soprattutto dei singoli, dei privati, che vogliono dare una mano rispetto all'accoglienza, cioè per riuscire a strutturare, a creare quella rete di singole famiglie che oggi dà una disponibilità, e poi dobbiamo fare in modo che non venga, come dire, travolta dalle esigenze, anche dai costi, perché come si diceva prima, quanto può ospitare una famiglia nella propria casa, magari un'altra famiglia o anche dei bambini.